Rispondo velocemente. Allora,
a stasera la risposta.
Esatto. Allora, brodo di cultura, sì, è sinonimo, lo uso come sinonimo di area di contiguità. E 2 agosto, ad esempio, la strage di Bologna e tanta violenza che quindi rendeva il paese ostile allo sguardo straniero, certo, e dobbiamo anche ricordarci che ci sono una serie di fenomeni che noi abbiamo completamente dimenticato o rimosso e che invece erano caratteristici degli anni 70. Sapete quale? È il fenomeno dei rapimenti, dei sequestri di persona, che è stato combattuto e vinto grazie a una legge voluta fortemente dalla classe politica italiana, ma anche da giuristi italiani, una legge faticosa da sopportare per le vittime e per i rapiti, che è quello del blocco dei beni. Voi dovete immaginarvi che durante gli anni 70 c'erano, che so io, durante il sequestro Moro c'erano una decina di persone in mano a bande criminali, di criminalità organizzata, e che Italia nello sguardo straniero significava proprio la pratica diffusa di questo sequestro di persona, centinaia e centinaia. Il fenomeno poi è completamente o quasi rientrato, cioè si è passati da, che so io, un centinaio di rapimenti l'anno a 1 o 2, a dimostrazione che quindi quando determinati fenomeni si vogliono combattere, si possono combattere, e le forze dell'ordine italiane hanno la capacità di combatterle. Un altro cliché contro il quale ho provato a fare un argine è quello della disorganizzazione, della inefficienza e delle forze di polizia e in generale delle forze dell'antiterrorismo italiano. Non è vero, ma proprio perché abbiamo una storia che per quanto riguarda il terrorismo risale agli anni 60 e al terrorismo altoatesino, altro fenomeno rimosso, ma che è un fenomeno che ha dilaniato la vita politica italiana negli anni 50 e 60 soprattutto. Bene, le forze di polizia e i nuclei, diciamo, speciali di antiterrorismo in Italia erano e sono tra i più esperti al mondo. Sono le stesse istituzioni, spesso gli stessi apparati a fomentare un'idea di pressappochismo, di disorganizzazione, di inefficienza presso l'opinione pubblica, perché essa è funzionale a, spesso anche a nascondere sconfitte, a nascondere scelte che sono state compiute in un senso e questo senso si è rivelato tragicamente sbagliato, o anche situazioni dove sono state costrette a fare buon viso a cattivo gioco dentro un quadro di rapporti di forza che sono internazionali. Però ecco, guardando e lavorando sulle carte, vi assicuro che l'ho fatto tanto, sulle carte di polizia e dell'antiterrorismo che sono disponibili, ciò che emerge è un casino organizzato, non disorganizzato o spontaneo, un casino organizzato che è un ulteriore volto della efficienza italiana che invece vuole negarsi. Poi il problema è il discorso delle paratie che vi ho fatto come immagine. Cioè, ci vuole abilità a non far affondare una nave, ma neanche a farla navigare. Cioè, ci vuole una certa capacità, e da qui, in questi momenti dove la nave sembra che sta affondando, ecco che c'è lo scatto di cui stiamo parlando e di cui alludeva, non ho visto la trasmissione, Beppe Severnini qualche giorno fa, cioè ieri. E da questo punto di vista la rapidità di questi giorni, di queste ore, di decisioni che sono state prese, secondo me molto, in maniera molto efficace e lucida dal Presidente della Repubblica Napolitano, e nell'individuare Mario Monti, ecco, sono un esempio di questo scatto. Poi la situazione è ancora un'evoluzione, ho questa sensazione, e se ritroverà e troverà una soluzione, come penso che la troverà, comunque questa soluzione non significa che si sono risolti i problemi, diciamo. Ci acconceremo a questa soluzione, affronteremo l'emergenza, ma i nodi irrisolti che sono dentro il sistema politico italiano e che sono risolti resteranno e renderanno difficilissima la navigazione. Probabilmente riusciranno ad arginare l'affondamento. Questo si ritorna con la metafora. Il suo intervento è molto bello, diciamo, molto bello, cioè ha detto delle cose, non so come dirle, che condivido profondamente come cittadino e con le quali e intorno alle quali invece, diciamo, ma forse questo è un limite, la mia professione, il mio mestiere mi ha indotto a cercare di non farmi condizionare, cioè di guardarle nella loro verità e nella loro giustizia, di tenerle accanto ma non dentro, perché se le tengo dentro, nel momento in cui faccio il mio mestiere, secondo me rischio di sbagliare di più di quanto possa aver sbagliato tenendole invece a fianco. Il signore ha detto due cose, ha detto, caro Gotor, io c'ero dentro il movimento, a me questi mi sembravano dei disperati, mi sembravano degli emarginati, e che lotta armata d'Egitto, questo erano dei terroristi efferati che producevano terrore. Cioè ha detto una verità percepita da lui, l'ha detta nel modo più semplice e più autentico possibile. E gente ha detto che aveva perso il senso della realtà, mi sembravano degli alieni. E poi ha detto una seconda cosa: il movimento, quella roba lì dove io c'ero, comunque, guarda che ha fatto da argine. Non so se ha utilizzato proprio questo termine o se sono
ha combattuto
questa roba qui. Allora, provo a rispondere avendo fatto questa premessa, che io come cittadino sono d'accordo con lei. Poi ho paura che se io metto nel metodo del mio lavoro questa percezione funziona o meno. Allora, il termine terrorismo si è caricato negli ultimi 10 anni, 15 anni, per gli ovvi motivi, vicende internazionali, l'11 settembre, di una carica semantica, ideologica, funzionale a escludere, serve a definire un confine tra civiltà e barbarie, che secondo me la rende poco utile sul piano scientifico. Cioè io non avrei avuto difficoltà a utilizzare, tutte le volte che dico chi ha fatto la lotta armata è un terrorista, non avrei avuto difficoltà, perché lo penso come cittadino e perché certamente l'effetto della lotta armata era quello di produrre terrore, un terrore nella cittadinanza che era funzionale a scollare i cittadini dalla democrazia. Questo tra l'altro vale ancora di più e in maniera fondamentale per quanto riguarda il terrorismo di destra, e che ha una forma che è quella dello stragismo. Il terrorismo di sinistra ha un'altra forma che è l'omicidio selettivo. La vedete la differenza?
Lì ci va di mezzo.
Lì ci va di mezzo, a destra ci va di mezzo il lavoratore in quanto lavoratore, l'operaio in quanto operaio, chi sale su un treno in quanto sale su un treno. Dall'altra parte, nell'omicidio selettivo, ci va di mezzo, tragicamente, un individuo, un uomo, una persona, si dimentica che quella persona è un uomo e che quell'uomo è una persona, essa viene ridotta a funzione e, eliminando la persona, si intacca la funzione. Si vuole creare della paura. Se io faccio fuori un giornalista come Walter Tobagi perché svolge una funzione di intelligenza e di comprensione del fenomeno sovversivo italiano e la svolge sul più importante giornale, contano molti luoghi dove si fanno le cose, non solo ciò che si dice, e io lo elimino, io per farlo mi devo dimenticare che era un uomo, colpisco la funzione che svolgeva, ma l'obiettivo è quello di dare una lezione a tanti suoi colleghi. Ed è un obiettivo terroristico, quello di rendere la loro intelligenza meno duttile, meno acuminata, meno efficace. Serve a intimidire. E però resta, diciamo, questa funzione di esclusione del termine, che serve a escludere, mentre invece, come lei ha visto, nel mio obiettivo di lavoro c'era un tentativo di includere quella violenza politica con i suoi effetti terroristici così tragici, ma di includerla, perché se la includo la comprendo, non giustifico.
E si dà anche tanta dignità, però.
Vede, lei mette il piede, mette il dito pure il piede nella piaga, diciamo. Il punto è questo, ma è un punto, diciamo, che non lo so, che fa parte del precetto del nostro mestiere. Cioè, lo storico non deve giustificare, lo storico deve comprendere, deve capire. Io, guardi, le assicuro che se lei avrà la pazienza di leggere il libro, scoprirà che non credo di aver commesso questo errore, non credo, però ho fatto uno sforzo grande di comprensione che doveva servirsi quindi di un processo di inclusione dentro una storia, la storia italiana degli anni 70. E questo risponde anche, allora, per questo ho pagato un prezzo. Non credo il prezzo di averlo pagato rispetto al concetto di dignità, cioè lei quello lo potrà vedere, sono abbastanza sicuro di questo. Il prezzo che ho pagato è una scarsa sensibilità nel soffermarmi sui momenti che pure ci sono stati e so che ci sono stati, in cui il movimento è servito da argine. E una scarsa sensibilità, condizionato anche dal tipo di argomento, non era questo, quello non è, questa non è una storia degli anni 70. Però ecco, se io devo esprimere un giudizio secco, sono sicuro che del fatto che la funzione peculiare e specifica storica che è stata svolta dai movimenti extraparlamentari, in particolare di lotta continua e anche meno, ma anche di potere operaio, ma certamente di lotta continua, è stato proprio quello di essere un antimurale alla scelta della lotta armata. Questo è un giudizio, io non ho studiato queste cose, è un pregiudizio che ho, dal quale partirei se studiassi quelle cose. Sono servite a fare muro, sono servite a dare sfogo anche. Ed è una funzione storica. E d'altra parte, però, questo, siccome a me mi interessava la lotta armata e non studiare la funzione svolta di antimurale dal movimento o da questi soggetti, a me mi interessava di più approfondire un dato di fatto che non voglio eliminare, cioè che dentro queste strutture c'erano anche dei cerchi sconosciuti alla maggioranza dei militanti, che quindi oggi mi dicono: ma non è vero, ma che stai dicendo, ma io non ho militato nell'organizzazione che stai descrivendo. C'erano anche gruppi, 5, 10, 15, 20 persone, che invece segretamente
sapevano.
No, non te lo sapevano, praticavano. Cioè sapevano e praticavano la lotta armata. E bisogna capire due cose: che c'è una dialettica, un rapporto tra questo cerchio segreto e la dirigenza manifesta, pubblica, dei militanti. C'è. E bisogna anche riconoscere che il dirigente, quando si rende conto che quel cerchio sta prendendo forza, si assume la responsabilità politica di sciogliere l'organizzazione. È quello che fa Adriano Sofri, è quello che fa anche, ma ripeto, là è più complesso, Piperno e Toni Negri, in una dialettica fra i due leader, perché Toni Negri prende attraverso Autonomia Operaia un'altra strada. Quindi è tutto molto complesso, è difficile fare dei grandi calderoni. Nel discorso che facevo io, che è un discorso legato al più grande delitto politico fatto dal partito armato, vede, perché poi questa è la questione, vede, cioè io non ho scritto un libro sul caso Moro, non l'ho ancora scritto, ma io non sono convinto, siamo qui a un pregiudizio, non sono convinto che sia soltanto un'operazione brigatista. Ma con questo non sto dicendo che sia anche di altre forze, no, sto dicendo che è un'operazione del partito armato, in cui al proprio interno naturalmente le Brigate Rosse hanno una responsabilità decisiva, organizzativa, politica e di guida, ma in cui c'è un coinvolgimento di parte di quei settori clandestini che nel frattempo si sono sciolti, perché si sciolgono tra il 74 e il 75, e che dopo il movimento del 77 riprendono linfa, riprendono spinta. Anche qui una spinta che sul piano storico è comprensibilissima. Il 77 è un movimento poco studiato, ma è un movimento grosso, è altra roba dal 68. Invece abbiamo una lettura spesso reazionaria o conservatrice che vuole fare tutto un erbo un fascio. Iniziamo a distinguere cos'è il 68, iniziamo a vedere il processo di trasformazione. Poi però il 77, con centinaia di migliaia di giovani studenti e non solo, operai che ogni sabato pomeriggio per circa un anno occupano militarmente le principali piazze italiane, ma volete o non volete accettare che è del tutto comprensibile che questo poteva confermare la validità di determinate teorie, cioè che c'era lì un serbatoio di manovalanza Ma io in questo modo mi rendo conto che fornisco una lettura del fenomeno del partito armato diversa da quella dominante. Perché, per esempio, qual è il canto dominante? Il canto dominante è che con il delitto Moro le Brigate Rosse sono sconfitte, finiscono. Non è così, magari fosse stato così. Prima del delitto Moro le Brigate Rosse avevano compiuto qualche attentato. Tra il 78 e l'81 è quello, se voi scavate nella vostra memoria, guardate che è il 79, è l'80, è l'81 che c'è il massimo potenziale espansivo del terrorismo in Italia. C'era un morto o un gabbizzato a settimana. Questo sì che me lo ricordo da ragazzino, perché nell'80 inizio a avere 9 anni, nell'81 10. Mi ricordo mio padre che scuoteva la testa ogni sera in televisione, c'era, oh, ma chi li uccideva questi? O chi li gambizzava? Vuol dire che c'era stato un serbatoio di militanza che era cresciuto, cioè che erano cresciute le quantità di persone che erano disposte a praticare l'omicidio politico. Queste persone erano passate dal 77.
Il caso Moro come chiamata di Lega?
Il caso Moro come chiamata di leva, ci sono tante memorie dei brigatisti rossi che ricordano come e dicono: dopo il sequestro Moro c'era la fila per entrare da noi. C'era la fila. E perché c'era questa fila? C'era questa fila perché le Brigate Rosse avevano dimostrato una cosa molto affascinante: di essere tra i pochi in Italia a fare fino in fondo ciò che si minacciava di fare. Questa idea è un'idea terribile, ma della quale dobbiamo con umiltà ammettere il fascino per comprendere quel travaso, quel passaggio. Gli altri chiacchierano, noi la rivoluzione la vogliamo fare davvero, e colui che abbiamo rapito ve lo consegniamo morto. Finisco sul punto. Un'altra questione importante per comprendere questa dialettica tra i settori, diciamo, clandestini dei gruppi extraparlamentari. I gruppi vengono sciolti, ma questi conservano le armi e trasmigano, abbiamo detto prima linea, abbiamo detto Brigate Rosse. La morte di Moro, secondo me, si spiega in un gigantesco conflitto che c'è stato, un conflitto di leadership interno, non alle Brigate Rosse, interno al partito armato. Per questo io vi dico, ma ripeto, sono pregiudizi, nel senso che io non ho scritto un libro sul caso Moro, ho la sensazione e ho l'impressione che quella operazione non sia un'operazione solo e soltanto delle Brigate Rosse, perché altrimenti non mi spiegherei il conflitto che c'è stato tra chi lo voleva salvare per salvare le ragioni del movimento del 77 e chi invece lo uccide per dire: l'avanguardia di quel movimento sono io e si fa quello che dico io. Io cerco, da questo punto di vista, io mi devo scusare, io cerco di fare la storia delle percezioni, ma anche cerco di fare la storia della verità storica, non della verità in assoluto. Ecco, cerco di comprendere le cose come sono andate, ma senza pretesa di assolutismo, diciamo.
Bene,
è un approssimarsi alla verità.
Prima di concludere,